E questa sfida credo che ci deve cogliere anche a noi. Anche noi viviamo in un territorio che non è proprio una deportazione, non è proprio, ma è tutto al contrario di quello che è il Vangelo. Però questo non ci impedisce di pensare in modo attento e positivo, cioè essere una benedizione nel paese dove Dio ci ha messi. E non penso solo agli stranieri che Dio ha messo qua, gloria a Dio per ognuno di voi che siete stati trapiantati qua, e che possiate, come questi, pensate, come dice qua, pensate al bene, cercate il bene della città dove vi ho fatti deportare, pregate il Signore per essa, perché dal bene di questa città dipende anche il vostro bene. Wow! Cioè, questo fatto Dio lo dice in maniera così chiara, così esplicita agli ebrei dell'epoca, che i quali ci crederanno, alcuni probabilmente no, ma la maggioranza ci crederà e si comporterà in questa maniera, al punto tale che quando 70 anni dopo il re Ciro dirà: voi che siete di Israele, siete autorizzati a tornare a casa, dovete tornare a Gerusalemme, dovete ricostruire il Tempio, ricostruirete le mura e ricomincerete a celebrare, a pregare Dio nel Tempio di Gerusalemme, perché all'epoca c'era solo quello. E che significa per noi che come cristiani abbiamo scoperto che Dio lo possiamo adorare in qualunque posto, in qualunque situazione, ma se non lo facciamo con la gioia del Signore ci siamo persi il senso della nostra nuova dimensione ed eredità. Noi viviamo tante volte in questo mondo, come dice la Scrittura, siamo stranieri e pellegrini. Ok, va bene. È un aspetto della cosa, nel senso non attacchiamoci alle cose della terra. Ma in ogni caso questa esortazione, costruite case, piantate giardini, cioè vivete una vita sana, una vita equilibrata, fate figli, no, abbiate la capacità di vivere una vita buona qui, ma cercate, pregate per il bene di questa città, del condominio dove vivete, perché tante volte la vostra città comincia dal condominio, comincia dalla vostra famiglia, e tante volte anche lì si vivono ingiustizie e oppressioni. E che fare? Ci continuiamo a piangere addosso perché gli altri sono sbagliati? No, cercate il bene della città dove vivete. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare. Pregate il Signore per essa, perché dal bene di questa città dipende il vostro bene. In questo caso il profeta dovrà allargare il pensiero e dice, infatti così dice il Signore degli eserciti, il Dio di Israele: i vostri profeti che sono in mezzo a voi, i vostri indovini, non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, perché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, che io non li ho mandati, dice il Signore, perché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarvi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi. Così dice il Signore: io vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi accoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi che vi ho cacciati, dice il Signore, vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. Ma c'erano degli altri falsi profeti che dicevano: no, presto, subito, altro che 70 anni. Ma capite che Dio ha i suoi tempi e ogni cosa matura e cresce quando Dio vuole. Perché per tornare gli ebrei a Gerusalemme c'era bisogno che si compisse il tempo. Ed è solo quando Ciro, re di Persia, è governatore che darà quest'ordine agli ebrei di tornare. E quelli che erano pronti, quelli che avevano obbedito prima, ritornarono. Ma avevano vissuto comunque una vita sana, anche se deportati. E questa è la cosa importante, perché quando tu hai la tua famiglia, quando tu fai crescere i figli, quando tu hai il tuo lavoro e le tue attività e fai crescere i tuoi pomodori, se non il tuo albero, e comunque coltivi e fai funzionare le cose che hai a mano, anche se noi non abbiamo cultura contadina, però abbiamo tutti la possibilità di lavorare e di fare funzionare al meglio la nostra vita. In tutto questo impariamo a essere una benedizione nel paese in cui siamo. Se non altro che paghiamo le tasse, direbbe qualcuno, ma anche quello è importante, perché fa parte di un fare bene la nostra parte, il nostro pezzo di vita. Quindi c'erano profeti all'epoca che dicevano: no, no, il Signore ci farà tornare prima. Ci sono tanta gente che dice: no, la pace, la prosperità, il benessere, noi vogliamo adesso perché lo proclamiamo nel nome di Gesù. Dico sì, ma divertitevi, fate quello che volete, ma probabilmente se non è Dio che benedice non andiamo da nessuna parte. E quindi le cose succedono quando è il tempo e quando Dio lo stabilisce. Non c'è niente di male ad avere successo o essere ricchi, ma il problema è un altro. Questo non è l'obiettivo della nostra vita, non è l'obiettivo del Signore nella nostra vita, ma il suo regno e la sua giustizia, quello sì che è un obiettivo fondamentale e fondante nella nostra vita. E quindi le cose avvengono quando è il tempo che Dio ha stabilito, non quando lo abbiamo stabilito noi o quando ci piace la cosa o non ci piace. Arriva che ogni cosa ha un suo tempo. Perché ha messo 9 mesi alla gravidanza? Lui lo sa. Ma le cose nella normalità ci sono 9 mesi, poi nasce il bambino, alleluia. E quindi ogni cosa ha un suo tempo e una sua scadenza. Noi non le conosciamo tante cose, però sappiamo che Dio ha stabilito ogni cosa per suo tempo. E questa deportazione per gli ebrei durava 70 anni. E quindi i profeti seri avevano già profetizzato tutto questo. E quindi qualcun altro invece pensava di essere più furbo nel dire: no, 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 altro che 70 anni la cosa. Di fatto le cose, per quelli che avevano creduto alla parola detta da Geremia, ci fu un futuro, ma per tutti gli altri non ci fu un futuro, perché morirono prima, perché non obbedirono alla parola del Signore. E quindi, infatti, io so i pensieri che penso per voi, il verso 11. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Tutti quelli che credono nel Signore devono avere questo ritornello nell'anima, per darti un futuro e una speranza. Pensieri di pace e non di guerra, pensieri di guarigione e non di malattia, pensieri di salvezza e non di perdizione, pensieri di un'abbondante benedizione che non sarà solo per voi ma anche per tutti quelli che stanno attorno a voi. Quindi vorrei che allargassimo il pensiero non solo alla fede che ci salva personalmente, grazie a Dio, ma che questa salvezza si allarga, perché lo stesso re di Babilonia viene benedetto dalla presenza di questi uomini. Ci ricordiamo l'esperienza? Daniele era un deportato, i suoi amici erano deportati. E se leggete tutte queste storie e le cucite insieme, viene fuori un bel quadretto, perché questi uomini e queste donne, ovviamente, che erano deportati in questo paese, hanno comunque portato dei contributi significativi. E così anche voi, anche noi, nella nostra Bologna, possiamo portare dei contributi significativi nei vostri città, nel vostro quartiere, nel vostro palazzo o paese o dovunque siamo. Credo che con l'aiuto di Dio siamo in grado di portare un messaggio significativo, che è intanto una vita onesta, vissuta in modo onesto, vissuta in modo degno di essere vissuto, e una speranza per tutti quelli che cercano il Signore, perché finalmente anche il mondo capirà che noi ci vogliamo bene non perché ci siamo inventati una nuova regola, ma perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. E se non vogliamo solo farci delle chiacchiere sulla pace, abbiamo bisogno che questa pace abiti e dimori in noi. E questa pace che è la vostra esperienza, alleluia, e allora vi diranno, ma prega per me. Perché ti chiedono prega per me? Perché sanno che tu ci credi. E poi un passo in più, ma come fai a essere sereno nonostante il mondo in cui viviamo? Perché la mia speranza è eterna. Io non mi baso solo su quello che vedo, mangio e tocco, ma io so in chi ho creduto, diceva Giobbe. Ebbene, anche noi sappiamo in chi abbiamo creduto. E quindi questa speranza, che è la nostra realtà interna, diventa desiderata, richiesta dagli altri. Molti attorno a voi sono atei. Forse sono stati battezzati, ma sono atei. La maggioranza non conosce Dio, non sa che Dio esiste, pensano solo che esiste una religione, ma non sanno che esiste Dio. E non sanno che Dio li ama. E quando voi gli date questo messaggio, perché sono poi loro a chiederlo, ma spiegami un po' com'è, come funziona sta roba qua? E allora in quel momento tu sei in grado di condividere quella salvezza che Dio ha già messo nella tua anima. E a volte sono proprio pronti per dire: Gesù, salvami, vieni nella mia vita, ho bisogno di te. Non è sempre così automatico, ma scoprirete sempre di più, vita vivendo, che c'è una fame e c'è una sete di Dio. Mentre all'epoca la preghiera e il culto a Dio era solo a Gerusalemme, oggi il nostro culto a Dio è ovunque, due o tre sono nel suo nome. E quindi capite che non abbiamo più il vincolo territoriale dell'andare a Gerusalemme, ma che sia qui, che sia a casa vostra, che sia ovunque, voi siete in grado di condividere la presenza di Dio. Ecco, questo fatto ci deve motivare a vivere una vita buona, una vita piena, una vita normale, tra virgolette, anche se siamo stranieri in questa terra. Quindi il nostro essere stranieri non ci fa diventare estranei. La nostra cittadinanza è nei cieli, dice la scrittura, ma pure il nostro vivere qui è da cittadini italiani che viviamo onestamente, pagando le tasse, comportandoci bene, ma dando anche speranza a chi speranza non ce l'ha più. E credo che questo sia importante per tutti noi, sia nella vita normale di tutti i giorni, nel posto di lavoro, ma anche per quelli che soffrono, lottano dentro e fuori dagli ospedali e tutto il resto. E c'è sempre l'occasione di condividere una fetta della nostra vita, che è il perdono e la grazia di Dio, che in questa maniera viene travasata in modo automatico, perché sono poi loro che ti dicono: ma prega per me, fammi conoscere quel Dio che ti fa essere così, perché questo credo che deve essere il bisogno, la fame, la sete che c'è in questo mondo. Noi siamo in condizioni di in qualche maniera rifornire, perché quello che tu hai creduto dentro di te è diventato una sorgente di vita che scaturisce, che defluisce e che, avvicinandosi agli altri, viene riversato in modo semplice, in modo sano, in modo naturale, se di naturale si può parlare, perché comunque viene dallo Spirito Santo. Quindi nel cantare un canto vogliamo fidarci al Signore, proprio mentre diciamo: io credo in te, credo la tua parola, credo quello che tu mi hai insegnato, e voglio imparare a capire come posso lasciarmi guidare da te nell'essere semplicemente testimone, portatore di grazia, condivisore di quello che già Dio ha fatto nella mia vita, e così da rendere migliore il mondo nel quale noi viviamo. Noi non è che possiamo cambiare niente, nessuno, ma sicuramente ci lasciamo trasformare da Cristo. E sicuramente l'ambiente in cui viviamo diventa migliore semplicemente per il nostro passaggio, perché quella cartaccia che gli altri hanno lasciato per terra probabilmente la tiriamo su e non saremo noi a lasciare in giro schifezze, ma piuttosto lasceremo pulito e profumato il luogo dove Dio ci dà di passare, perché la presenza di Cristo andrà con noi e insieme a noi c'è Gesù, c'è il Dio che salva, che libera, che guarisce e che benedice. Alleluia.
Per me.